Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Spazio aperto, il cinema.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Parliamo dei film che ci saranno questa settimana, che potrete vedere. Iniziamo dal cinema Silvio Pellico, dove potremo vedere Il regno del pianeta delle scimmie. Io penso che moltissimi di voi si ricordino, infatti io poi parlerò anche di quello, della prima versione del pianeta delle scimmie, che è stata indimenticabile. Allora, questo è per la regia di Wes Ball e lo potrete vedere alle 20:45 venerdì, sabato 11 alle 17:30 alle 20:45, domenica 12 alle 17:30 e alle 20:45, lunedì 13 alle 20:45. La durata è di 145 minuti. Allora, io ho voluto appunto parlare del primo, che ha avuto poi, come vi dirò, altri sequel, mentre quello che propongono adesso è decisamente molto molto più moderno. Allora, il primo era stato diretto nel 1968 da Franklin Schaffner, basato sull'omonimo romanzo scritto nel 63 dall'autore francese Pierre Boulle. Nel 1972 l'astronauta George Taylor e i suoi colleghi Landon, Dodge e Stewart partono a bordo dell'astronave Icarus con l'intento di ibernarsi per sopravvivere al viaggio spaziale di 700 anni dalla Terra, allo scopo di trovare un nuovo mondo da popolare. La loro astronave è catturata però dall'orbita di un pianeta desolato e precipita in un lago. A bordo si attiva automaticamente il sistema di rianimazione dello stato di ibernazione, però la loro nave sta affogando e devono mettersi in salvo su un canotto gonfiabile. Prima di abbandonare la navetta, Taylor nota sul calendario di bordo di trovarsi nell'anno 3978. Una volta approdati a terra, trovano piante durante il loro percorso, nel deserto anche un'oasi dove si buttano in acqua a nuotare. E quando escono scoprono che i loro vestiti sono stati rubati da un gruppo di uomini selvaggi. Si mettono a inseguirli quando i selvaggi vengono assaliti da un'orda di gorilla cavallo armati. Dodge viene ucciso, mentre Taylor viene ferito da un colpo di fucile alla gola e Landon stordito. I cavalieri dalle sembianze scimmiesche portano i due astronauti e gli uomini selvaggi sopravvissuti all'attacco in una città popolata da altre scimmie antropomorfe che sanno parlare. A Taylor viene curata la ferita, ma viene gettato dietro le sbarre come un animale in compagnia di una ragazza che in seguito chiamerà Nova. Taylor scopre così che in questo pianeta le scimmie sono esseri intelligenti che hanno sviluppato una civiltà divisa in caste. I gorilla sono soldati e componenti del corpo di polizia, gli oranghi amministratori, sacerdoti e politici e gli scimpanzé scienziati e intellettuali, mentre gli umani si comportano e vengono trattati come animali selvaggi, utili solo per la caccia sportiva ed esperimenti scientifici. Taylor suscita l'interesse da parte di due scienziati, la veterinaria Zira e il suo compagno, archeologo Cornelius, il quale lo soprannominano Occhi Vivi, e riesce a convincere i due scimpanzé di essere intelligente. Quando Zaius, che è uno degli oranghi, ne ordina la castrazione, Taylor riesce a fuggire e a nascondersi in un museo della città, dove scopre con orrore che Dodge è stato imbalsamato e tenuto in esposizione come una curiosità. Quando viene di nuovo catturato un tribunale di oranghi, instaura un processo per decidere la sua sorte. Taylor sostiene di essere un astronauta proveniente da un altro pianeta e chiede la testimonianza di Landon, che però è stato segretamente lobotomizzato da Zaius e quindi creduto un umano qualsiasi. Zira e Cornelius riescono a liberare Taylor e Nova e insieme partono per la zona proibita, un luogo remoto al di fuori della città delle scimmie, dove era stata scoperta una caverna piena di artefatti misteriosi. Perché credono, questi due Taylor e Nova, questi due veterinari, che Taylor sia la prova vivente che la scimmia sia discesa da un'antica specie umana intelligente, e vogliono trovarne le prove. Cornelius dimostra di aver scoperto tecnologia umana in questa caverna e riconosce una dentiera, degli occhiali, una protesi cardiaca e una bambola parlante. I gorilla però attaccano, ma Taylor e Lucius resistono. Alla fine Zaius ammette che esisteva una civiltà umana molto evoluta in un'epoca remota e che la zona proibita un tempo era un paradiso. La tua genia l'ha trasformata in un deserto millenni fa. Taylor rimane scettico, ma parzialmente sepolta dalla sabbia, scopre i ruderi della Statua della Libertà, che gli svela la triste realtà. Questo pianeta ritenuto alieno e ostile non è che la Terra, dove nei millenni trascorsi l'uomo si è decimato a causa di una guerra nucleare che ha distrutto la civiltà, facendo regredire gli umani ed evolvere le scimmie. Io ho voluto raccontarvi questa trama perché è attualissima. Quando è uscito, penso che chiunque l'abbia visto non si possa dimenticare questa scoperta della Statua della Libertà dopo questi 3000 e tot anni, che è rimasta lì a riprova di tutti i disastri che l'essere umano è riuscito a fare. Allora, questo è il primissimo film. In anni successivi, questo indimenticabile film ebbe 4 sequel a distanza di un anno l'uno dall'altro. E nel 1973 la saga ebbe fine. Nel 2014 apparve L'alba del pianeta delle scimmie. Nel 2017 Guerra per il pianeta delle scimmie. E nel 2024 questo film, Il regno del pianeta delle scimmie. Il regno del pianeta delle scimmie è un film diretto da Wes Ball ed è un nuovo capitolo del tutto nuovo della celebre saga, ambientato diverse generazioni dopo. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani. Il regista statunitense ed esperto di effetti speciali Wes Ball si rimette dietro la cinepresa per dirigere il primo capitolo di quella che dovrebbe essere una nuova trilogia della nuova serie Il pianeta delle scimmie, e si intitola Il regno del pianeta delle scimmie. Ciò che stupisce di più di questo film è il fatto che gli effetti digitali realizzati in performance capture CGI e riprese dal vero mirano appunto al realismo e a non essere più notati, mentre effettivamente ci si aspetterebbe che dopo tutti questi anni, con tutto quello che è stato creato per gli effetti speciali, si possa trovare qualcosa di veramente diverso. Ma questo non significa che dietro non vi sia un lavoro mastodontico o molto meno automatizzato di quanto si pensi. I 3 tecnici ed artisti italiani degli effetti visivi, da tempo immemore, sono al lavoro nella famosa azienda. Hanno affermato che in questo caso si veniva da una trilogia precedente di cui si sapeva come creare dei personaggi, ma si è visto subito dall'inizio di questo film che il livello di interazione con determinanti elementi, specialmente acqua, inondazioni, sarebbe stato qualcosa che non era stato affrontato prima. E poi ci sono tutta una serie di problemi che hanno più a che fare con la parte creativa artistica. Il fatto che comunque questo film appartenesse a un certo mondo, ma dovesse anche prendere le distanze, perché è ambientato qualche secolo dopo, ha creato dei problemi. E c'è stata tutta una serie di considerazioni da fare per evitare di riferirsi troppo alle saghe precedenti. Strizzare quindi l'occhio a quello che c'era stato prima, ma anche mostrare che sono personaggi diversi, che c'è una situazione ambientale diversa e così via. È comunque una soddisfazione sapere che questi tre tecnici sono italiani. Cineforum, che il cui film di questa volta si intitola May December, e lo potrete vedere a Silvio Pellico martedì 14 alle ore 15:30 e alle 21. L'ingresso è per gli abbonati o si può acquistare il biglietto di volta in volta. È stato candidato agli Oscar del 2024 per la miglior sceneggiatura. È un film drammatico della durata di 113 minuti, la regia è di Todd Haynes. Il titolo del film è già di per sé descrittivo. May December è infatti un modo di dire americano che indica una relazione fra persone con età differenti, una nel pieno della giovinezza e l'altra più avanti del tempo. In questo film c'è la realtà e c'è la finzione, c'è il melò e c'è il dramma. E c'è il gioco più furbo e seducente del cinema in questo film. Il regista, di lontano dal paradiso, Carol e Cattive Acque, si è lanciato in un lavoro cinematografico di vera provocazione e di una doppia immedesimazione. Prende spunto e ispirazione da una vicenda di cronaca reale legata ad una relazione sentimentale. Riflette sulla psiche dell'essere umano, sui preconcetti e sulle convenzioni del mondo occidentale, servendosi di due interpreti grandiose come Julianne Moore e Natalie Portman, fra l'altro sono tra le mie attrici preferite. Elizabeth, interpretata da Natalie Portman, è un'attrice di successo che si trasferisce temporaneamente a casa di Grace, interpretata da Julianne Moore, in quanto è l'attrice che dovrà poi interpretare un biopic, quindi un film documentario, sulla storia di quella famiglia. Una famiglia molto particolare. Anni prima Grace si era trovata al centro di uno scandalo di cui avevano parlato tutti i mass media. Moglie e madre esemplare, in una cittadina del sud degli Stati Uniti, a 36 anni aveva iniziato una relazione extraconiugale con Jo Yo, un tredicenne di origine coreana. Quando la relazione era uscita allo scoperto, Gracie aveva lasciato marito e figlio per vivere alla luce del sole la sua storia, sfidando la disapprovazione della famiglia e della comunità di Savannah. Jo e Gracie si erano sposati, avevano avuto tre figli e avevano continuato a vivere nella loro cittadina, proclamando il loro vero amore. L'arrivo di Elizabeth, però, farà da cartina di tornasole di tutti i problemi rimossi da Grace, che sfoggia un sorriso costante e un'inesauribile capacità di apparire indenne da quello scandalo. Il regista aveva già diretto Julianne Moore in Lontano dal Paradiso e scava più a fondo nella psicologia complessa di Grace, che gradualmente manifesta una sempre più inquietante incapacità di cogliere l'anomalia della sua situazione e di rendersi conto che il suo sentimento per Joe ha sfiorato il terreno pericoloso della manipolazione. Nel presente, infatti, Grace comanda Joe a bacchetta, ma guai ad ammettere che lei e il giovane marito siano una coppia meno che riuscita. Guai a mettere in conto che forse la minore età di Joe, all'epoca dell'inizio della loro relazione, potesse essere stata caratterizzata da uno squilibrio di consapevolezza, data appunto l'enorme differenza di età. In queste sabbie mobili entra Elizabeth, che quanto ad ambiguità morale non è seconda a nessuno, e si propone da subito come un doppio di Gracie, complice anche la somiglianza fisica fra le due attrici che interpretano i ruoli delle due donne, Julianne Moore e Natalie Portman. Il loro gioco è quello del gatto e del topo, ma anche quello della reciproca seduzione, e in questa tensione erotica non potrà non inserirsi anche Joe. Moore è magistrale nel dare al pubblico tanti piccoli indizi della distorsione percettiva di Grace, con una gestualità nervosa che rivela una compulsione al controllo, soprattutto di se stessa. Ma Moore e Haynes sono molto attenti a non fare di lei un mostro, schierandosi dalla parte di quel comune sentire che vorrebbe etichettarla come tale. Per la terza volta dopo Safe e Lontano dal Paradiso, Julianne Moore si conferma la musa ideale per Haynes, pronta a incarnare la fragilità e le contraddizioni dell'animo umano e impavida nel sottolinearne anche la sgradevolezza. Passiamo ora ai film che potete vedere al cinema Prealpi. Back to Black è un film biografico, drammatico, musicale della durata di 122 minuti. La regia è di Sam Taylor Johnson. Lo potete vedere venerdì 10 alle 21, sabato 11 alle 21, domenica 12 alle 15:30, lunedì 13 alle 21. Back to Black, film diretto appunto da Sam Taylor Johnson, racconta la vita e la carriera di Amy Winehouse, la cantante jazz inglese scomparsa il 23 luglio del 2011 e interpretata da Marisa Abela. Il film ripercorre i passi compiuti dalla musicista per diventare una star di fama mondiale e arrivare a vincere anche un Grammy Award. Nel cast del film troviamo anche altri personaggi importanti, Leslie Manville, Eddie Marsan e Jack O'Connell, rispettivamente nei ruoli della nonna, del padre e del marito di Amy. Alla regia di Back to Black c'è questo Sam Taylor Johnson, che è noto più che altro per aver diretto 50 sfumature di grigio nel 2015, tratto da un libro che era diventato un bestseller. Questo film invece è proprio un biopic sulla vita di Amy Winehouse, celebre cantautrice britannica, morta a soli 27 anni. Il titolo della pellicola riprende il nome del secondo ed ultimo album della musicista, che le valse ben 5 Grammy Awards nel 2008. Ad interpretare Amy Winehouse c'è Marisa Abela, giovane attrice inglese già vista in un piccolo ruolo in Barbie, e qui al suo vero e proprio debutto cinematografico. Ad affiancare Abela c'è Jack O'Connell, che interpreta l'ex marito, come anche Eddie Marsan e Leslie Manville, rispettivamente nei panni della nonna Cinzia e del padre Mitch. Oltre a contenere diverse canzoni di Amy Winehouse, la colonna sonora del film presenta le musiche originali. Back to Black è certamente un atto d'amore verso Amy Winehouse e una celebrazione della sua musica, ma sceglie di concentrarsi sul suo legame infelice con il seducente maledetto Blake Fielder e della sua dipendenza da alcol e droga, lasciando da parte la sua difficoltà a gestire il successo e le colpe del suo entourage. Il film aggiunge poco a ciò che sappiamo o amiamo della favolosa cantante jazz, anche se la performance di Marisa Bela è sorprendente, in particolare nelle scene drammatiche. Un'altra bella sorpresa del film è il personaggio di Nonna Cinzia, a cui Leslie Manville conferisce infinita dolcezza.
Shame, oh shame, babe.
dopo questo omaggio a Amy Winehouse, penso che sia una delle canzoni più famose, infatti dà il titolo al suo secondo album, che ha vinto ben 5 Grammys, come abbiamo già detto. Passiamo a un altro film che troverete al Prealpi, The Fall Guy, avventura commedia, durata di 126 minuti, regia di David Leitch, e lo potrete vedere sabato 11 alle 17.30 e domenica 12 alle 21. Questo film era già stato proposto la settimana scorsa ed evidentemente ha avuto anche successo. A un primo livello di lettura, The Fall Guy è un film d'azione americano con due grandi star, Ryan Gosling ed Emily Blunt, pieno di esplosioni, pazze scene d'azione, umorismo e una storia d'amore perfetta per questi anni, in cui lei è il soggetto potente e lui l'oggetto del desiderio. A un secondo livello è un film d'azione che racconta la storia di un film d'azione, cioè di personaggi che lavorano nel cinema e stanno girando grandi film americani pieni d'azione. Lei è una regista in ascesa, lui uno stuntman molto stimato e audace. Ed è quindi una maniera di raccontare il funzionamento dell'industria cinematografica, non solo come si fanno i film, ma anche come vivono attori, registi, tecnici e gli stuntman. Inoltre è una maniera subdola e intelligente per fare una commedia romantica in un'epoca, la nostra, in cui al cinema sembrano incassare solo i film d'azione. In realtà è la storia di David Leitch stesso, il regista del film, un ex stuntman che qui glorifica il lavoro con il quale è entrato nell'industria cinematografica e racconta una storia in cui tutto è misurato secondo i valori del mondo degli stuntman. Leitch, anche con i suoi precedenti film, ha cambiato il cinema dell'azione americano proprio lavorando sull'azione, su un diverso uso degli stuntman. Ha sostanzialmente trovato una maniera per creare una forma d'azione più coinvolgente, che fornisce più di prima l'impressione di essere reale. In più di un momento, infatti, The Fall Guy mette i suoi personaggi di fronte alle immagini di se stessi in un film di finzione. È come se dicesse al pubblico che queste persone vivono sempre su un doppio binario: da una parte la loro quotidianità con le dinamiche di potere dell'industria, dall'altro lato la vita finta che interpretano sul set. La finzione che interpretano influenza la vita vera e in un certo senso finiscono a percepire la loro vita come un film, o almeno a desiderare che lo sia. Ryan Gosling, dopo aver interpretato Ken in Barbie, interpreta un nuovo maschio, virile e duro, ma soggetto a una donna che lo desidera e che lui desidera, che è però più potente di lui sul lavoro, e fa e dispone. E per quanto Emily Blunt non sia protagonista tanto quanto Gosling, è quella che esce meglio dal film. E alla stessa maniera anche la storia d'amore è tutta giocata su quello che viene finto sul lavoro e quello che invece è vero. Insomma, gli ingredienti per rendere animato il film, per divertire, come ho detto, è anche una commedia romantica e ci tiene tantissimo l'aspetto di commedia, ci sono, ma non sempre The Fall Guy riesce forse a metterli a frutto davvero. Comunque è un film che incuriosisce. Lella e Angelo alla regia vi salutano.